Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è venerdì 22 marzo e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Parto dal Post oggi, che scrive come: mercoledì la Commissione europea ha presentato un piano per sfruttare economicamente gli interessi maturati dagli oltre 200 miliardi di euro di beni finanziari russi congelati in Europa, principalmente i conti correnti degli oligarchi russi bloccati con le sanzioni, e usarli per sostenere gli sforzi bellici dell'Ucraina. L'obiettivo è quello di far pagare alla Russia i mezzi per la controffensiva ucraina. Uno slogan ripetuto spesso dai membri delle istituzioni europee negli ultimi anni, ma finora mai davvero messo in pratica a causa delle sue molte implicazioni legali e finanziarie. Il piano per sfruttare almeno in parte questi soldi, del quale le istituzioni europee e i diversi governi discutono da tempo, dovrà essere approvato dai paesi membri dell'Unione. Se tutto procederà senza intoppi, l'Ucraina potrebbe ricevere i primi fondi ottenuti con questa modalità già entro il prossimo luglio. A partire dall'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio del 2022, l'Unione Europea ha imposto pesanti sanzioni alla Russia con l'obiettivo di indebolirne l'economia. Tra queste c'è stato anche il congelamento di beni materiali e finanziari di proprietà di persone russe inserite in una blacklist perché considerate vicine al regime del presidente russo Vladimir Putin. Nella pratica i beni vengono sottratti temporaneamente al proprietario, che non potrà usarli in alcun modo. Ma allo stesso tempo non possono essere messi all'asta né assegnati a comunità e associazioni, come accade per esempio in Italia con i beni sequestrati alla mafia. Restano tecnicamente di proprietà degli oligarchi russi, ma nessuno può utilizzarli. Se per esempio un istituto finanziario mette in atto qualche operazione con il denaro presente su un conto congelato, commette un reato. Secondo le stime più aggiornate, i paesi occidentali, tra cui gli Stati Uniti e i membri dell'Unione Europea, hanno congelato beni finanziari, quindi principalmente denaro presente sui conti correnti, per più di 300 miliardi di euro, di cui 200 miliardi legati a istituzioni finanziarie europee. I conti sono congelati, quindi non sono accessibili agli oligarchi, ma nemmeno alle autorità europee, che finora si sono limitate a bloccarli senza trarne alcun vantaggio. La maggior parte, circa 190 miliardi di euro, è controllata dalla compagnia finanziaria Euroclear, con sede in Belgio. A causa delle sanzioni, gli interessi non possono essere inviati in Russia, come succederebbe normalmente, e quindi si stanno accumulando sul bilancio di Euroclear. L'Unione Europea non vuole sfruttare i veri e propri beni congelati, uno scenario che creerebbe molti problemi legali, ma solo gli interessi maturati su questi beni, che potrebbero raggiungere i 3 miliardi di euro all'anno. Sarebbe una cifra significativa per l'Ucraina, sebbene largamente insufficiente a finanziare tutti gli sforzi della sua controffensiva. La Commissione europea aveva già accennato alla possibilità di iniziare a sfruttare gli interessi maturati sui beni congelati nel 2023 e l'idea è diventata più concreta a fine febbraio. Un piano dettagliato è stato presentato questa settimana dall'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri, Josep Borrell, e dalla Commissione europea. Prevede che il 90% dei profitti sugli interessi venga usato per finanziare lo strumento europeo per la pace, lo European Peace Facility, l'iniziativa con cui l'Unione rimborsa parzialmente ai governi nazionali le spese sostenute per aiutare militarmente l'Ucraina, con un meccanismo analogo al cashback. Il restante 10% sarà invece destinato al budget europeo per la ricostruzione dell'Ucraina. Il piano prevede di destinare all'Ucraina anche gran parte dei profitti che il governo belga ricava dalle tasse poste su questi interessi, per un totale di circa 1,7 miliardi di euro all'anno. Euroclear tratterrà invece il 3% dei profitti per coprire i propri costi operativi e le spese derivanti da eventuali cause legali con la Russia. L'annuncio di un piano dettagliato è stato rallentato da alcuni dubbi sollevati tra gli altri dalla Banca Centrale Europea, secondo cui sfruttare in questo modo gli interessi su beni di proprietà straniera danneggerebbe la reputazione finanziaria dell'Unione e porterebbe gli investitori a depositare altrove i propri soldi. Prima di entrare in vigore, la proposta dovrà essere approvata all'unanimità da tutti i 27 Paesi membri dell'Unione, ma se il processo proseguirà senza intoppi, l'Ucraina potrebbe ricevere i primi pagamenti entro luglio. Il Tribunale di Firenze ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di 10 milioni e 840 mila euro nei confronti di Marcello Dell'Utri e di sua moglie Miranda Ratti. Per essere precisi, 8 milioni e 250 mila a lei, 2 milioni e mezzo a lui. Come spiega il Corriere, il sequestro è stato disposto per violazione di un articolo della legge Rognoni-Latorre, la stessa che ha istituito il reato di associazione mafiosa, secondo il quale i condannati per reati di mafia devono comunicare per i 10 anni successivi alla sentenza definitiva tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio superiori a 10.330 euro. Non chiedetemi perché i 30 euro, però credo che sia perché la cifra corrisponde ai 20 milioni di lire fissata in origine. Comunque, il verdetto della Cassazione, che ha inflitto a Dell'Utri la pena di 7 anni per concorso esterno con Cosa Nostra, risale al 9 maggio 2014 e da allora l'ex senatore avrebbe omesso di informare le autorità competenti su movimenti in entrata e in uscita al di sopra di quella soglia per una somma complessiva di oltre 42 milioni di euro. Tra le entrate non segnalate ci sono i prestiti infruttiferi, mai restituiti, che Silvio Berlusconi ha corrisposto negli anni al suo amico, alla moglie e al figlio, per un totale di oltre 32 milioni di euro, compresi 30.000 al mese che l'ex presidente del Consiglio e fondatore di Forza Italia gli ha versato a partire dal 2021, quando Dell'Utri ha finito di scontare la pena. L'ex senatore continua ad essere indagato dalla Procura di Firenze per il reato di concorso in strage aggravata alle finalità mafiose e di terrorismo in relazione agli attentati commessi da Cosa Nostra nel 1993 a Firenze, a Roma e Milano, fino alla mancata esplosione di una bomba sistemata all'uscita dello Stadio Olimpico di Roma del gennaio 1994. Secondo l'accusa, Dell'Utri, leggo tra virgolette, avrebbe istigato e comunque sollecitato Giuseppe Graviano, quale rappresentante e referente di Cosa Nostra, a organizzare e attuare la campagna stragista e comunque a proseguirla, al fine di contribuire a creare le condizioni per l'affermazione del partito politico denominato Forza Italia, fondato da Silvio Berlusconi e al quale ha fattivamente contribuito. La complicità dell'ex senatore di Forza Italia, leggo sempre tra virgolette, deriverebbe da un accordo consistito nello scambio tra l'effettuazione, prima, da parte di Cosa Nostra di stragi, e poi, a seguito del favorevole risultato elettorale ottenuto da Berlusconi, a fronte della promessa da parte di Dell'Utri tramite Berlusconi di indirizzare la politica legislativa del governo verso provvedimenti favorevoli a Cosa Nostra in tema di trattamento carcerario, collaboratore di giustizia e sequestro dei patrimoni, ricevendo altresì da Cosa Nostra l'appoggio elettorale in occasione delle elezioni politiche del 1994. È un'imputazione complessa e già ipotizzata in altre occasioni, che in passato non ha mai condotto ad alcun processo, ma solo a ripetute archiviazioni, fino all'ultima riapertura delle indagini tuttora in corso. E per lo stesso reato è stato inquisito fino alla sua morte anche Berlusconi. È nel quadro di questo disegno che i PM fiorentini ritengono che l'analisi dei flussi finanziari di Silvio Berlusconi verso Marcello Dell'Utri e i suoi familiari, torno a leggere tra virgolette, induca a ritenere che le erogazioni costituiscono la contropartita a beneficio di Dell'Utri per le condanne patite e il suo silenzio nei processi penali che lo hanno visto e lo vedono coinvolto. Un sospetto che secondo gli inquirenti corrobora l'ipotesi del suo coinvolgimento nel concorso in strage. Staremo a vedere. Pagella Politica ha pubblicato un articolo utile in cui spiega quando si può sciogliere un consiglio comunale per mafia. Perché lo ha fatto? Perché da qualche giorno si sta parlando della possibilità di sciogliere il comune di Bari, attualmente amministrato da Antonio De Caro, esponente del Partito Democratico e presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. In breve il motivo è questo: il 26 febbraio la polizia ha arrestato a Bari 130 persone ritenute responsabili di una serie di reati di stampo mafioso, tra cui quello di scambio elettorale politico mafioso. Tra gli arrestati ci sono anche una consigliera del comune di Bari e suo marito, ex consigliere della regione Puglia. In seguito agli arresti, il 19 marzo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha firmato un provvedimento di accesso ispettivo nei confronti del comune di Bari per verificare lo stato dell'amministrazione cittadina ed eventualmente sciogliere il comune per infiltrazioni mafiose. De Caro ha definito la decisione di Piantedosi un atto di guerra che punterebbe a sabotare il corso regolare della vita democratica della città di Bari, proprio, guarda caso, alla vigilia delle elezioni. Nel capoluogo pugliese, infatti, l'8 e il 9 giugno si terranno le elezioni comunali oltre alle elezioni europee per eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. Mercoledì De Caro ha tenuto un incontro con i giornalisti in cui ha ribadito la sua estraneità ai fatti e ha accusato Piantedosi di aver firmato il provvedimento su richiesta di due parlamentari pugliesi di Forza Italia, il vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia Mauro Dattis e il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto. Ieri Repubblica ha pubblicato una frase pronunciata da Michele De Tullio, esponente del potente clan Parisi, conversando con Tommaso Lovreglio, nipote del boss Savino Parisi, ritenuto dalla direzione distrettuale antimafia uomo chiave per l'ascesa politica della consigliera Maria Carmen Lorusso, eletta 5 anni fa in comune con il centrodestra e poi passata nella maggioranza di centrosinistra con la contrarietà del sindaco Antonio De Caro, anche grazie ai voti della mafia. La frase è questa: De Caro non dà niente, sono quelli che stanno dando un sacco di soldi, stanno andando tutti quelli di Bari Vecchia perché stanno dando i soldi, hai capito? Ora, lascio a voi giudicare i fatti con quel De Caro non dà niente. Torniamo alla domanda iniziale. Come si arriva allo scioglimento di un comune e quali sono le sue possibili conseguenze? Innanzitutto, sciogliere un comune vuol dire porre fine prima del termine naturale della legislatura all'attività di un'amministrazione comunale e quindi al mandato del sindaco e del consiglio comunale. In Italia questa eventualità è stabilita dall'articolo 141 del testo unico degli enti locali, approvato nel 2000 con un decreto legislativo. Lo scioglimento di un consiglio comunale o provinciale può essere decretato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, solo in seguito a una serie di casi ed eventi specifici. In primo luogo, un comune può essere sciolto in presenza di atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico. Inoltre, lo scioglimento può avvenire nel caso in cui non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi in capo all'amministrazione comunale. Tra questi ci sono per esempio il decesso o le dimissioni del sindaco, la riduzione del consiglio comunale a meno della metà dei suoi componenti iniziali, oppure la mancata approvazione del bilancio e dei piani regolatori, ossia gli strumenti che programmano lo sviluppo delle aree urbane ed extraurbane del comune. Oltre a questo, la legge stabilisce che il Ministero dell'Interno può rimuovere o sospendere un amministratore locale se quest'ultimo non rispetta gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti urbani. Una volta decretato lo scioglimento di un comune, il Ministro dell'Interno nomina un commissario che ha il compito di guidare il comune fino alla prima occasione utile per lo svolgimento delle elezioni comunali ed eleggere quindi un nuovo sindaco. Il commissario, che di solito è un prefetto, ha tutti i poteri del sindaco e del consiglio comunale. Secondo il report Le mani sulla città di Avviso Pubblico, una rete di enti locali che promuove la legalità, nel periodo 1991-2021 sono state sciolte 365 amministrazioni, che hanno interessato 275 enti locali, questo perché alcuni comuni sono stati sciolti più volte, e 6 aziende sanitarie e ospedaliere. Di queste amministrazioni, 127 si trovano in Calabria, 113 in Campania, 89 in Sicilia e 23 in Puglia. Tra i capoluoghi di provincia nel 2012 è stato sciolto il comune di Reggio Calabria, mentre nel 2017 la stessa sorte è toccata al comune di Foggia. Secondo l'ultima relazione annuale al Parlamento del Ministero dell'Interno, pubblicata a luglio del 2023, nel 2022 è stato disposto lo scioglimento di 11 consigli comunali, di cui 4 in Campania, 3 in Calabria, 2 nel Lazio e 2 in Puglia. Nel corso dell'anno scorso, nel 2023, sono stati sciolti per mafia diversi consigli comunali in Sicilia, Calabria e Puglia, ma il caso più noto è stato quello del comune di Caivano, in provincia di Napoli, sciolto lo scorso ottobre per infiltrazioni mafiose emerse dopo le indagini sugli abusi sessuali nei confronti di due minorenni. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto lunedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.